E vedo che c'è allora la brava centralinista di nome Furia, ha recuperato l'ospite.
Centralinista direi proprio di no. E quindi sono io che do il benvenuto al nostro ospite. Buonasera a Dan Harrow.
Ma che piacere.
È un piacere essere con voi oggi.
Eccoci qua. Allora, in diretta dalla Spagna, credo, no?
Sì, da Malaga.
Ecco perché cado la linea gradi. Perché sei in un posto troppo bello per noi.
No, sono troppo lontano, non è troppo bello per voi.
Vabbè, a parte che tu la nostra zona la conosci, perché non vorrei partire subito con l'argomento local, però ricordo una serata di beneficenza che tu facesti qua a Vo e poi a Tortona, quindi parliamo di una decina d'anni fa. Avevi fatto una serata di musica, tra l'altro c'era la beneficenza a favore del piccolo Cotolengo, e mi ricordo che ti sei anche molto interessato alla situazione delle luoghi, dell'ospitalità, quindi insomma è stato molto bello conoscerti, anche se pure di sfuggita in quell'occasione.
Me la ricordo, anche perché comunque ne ho fatte parecchie per beneficenza, questa qua me la ricordo in modo particolare. Sono passati tanti anni, ma me la ricordo.
Bene, Dan, come ti chiamo? Stefano. Dan Harrow o Stefano?
Ma puoi chiamarmi anche Stefano.
Stefano, piacere.
Tanto a me chiami Brox, quindi esatto, non c'è quindi problema.
Abbiamo il problema dell'omonimia.
Io ti rispondo comunque sia con Dan che con Stefano o con Harrow.
Perfetto. Allora, io vorrei subito soffermarmi sul nome che avete scelto, questo Dan Harrow. Ma è vero che credo uno dei tuoi produttori l'avesse scelto perché suonava come denaro?
È vero, suonava come denaro, e anche per un altro motivo, che con del denaro potevi comprare altro denaro, quindi alla fine
una macchina da soldi. Beh, d'altronde la era, poi, cioè all'inizio non la era, perché era partito in sordina il progetto, era una delle tante produzioni dance, a parte che forse c'era dietro anche la manina di Enrico Ruggeri ai tempi di To Meet Me. Poi da lì invece è esplosa una cosa, addirittura era senza volto quasi il primo disco di Harrow, no?
Era senza volto perché era un progetto nato per gioco, appunto, con il primo brano scritto da Ruggeri. Poi dopo, con il terzo brano, My Desire, andammo in Baby Record e la cosa si fece serissima.
Infatti, anche perché tu hai iniziato come Disco Magic, erano Disco Magic e Baby Record le due etichette principali, insieme a qualcun'altra, no, della discografia italiana di quel periodo. Però Furia sottolineava denaro e l'assonanza con denaro. Sono uscite poi altre due produzioni di Disco Magic in quel periodo. C'era Denaro, Joe Yellow e Joe Kettle. Solo che l'unica che poi ha fatto una certa strada, e quanta strada, è quella rappresentata da te.
Beh, sono stato fortunato perché sono caduto in una tempesta perfetta. Ero amato dalle teenager, e le teenager sono state la ciliegina sulla torta del mio successo, perché ho venduto tanti dischi grazie a loro. Quindi in quel periodo sono stato molto fortunato.
Beh,
anche se devo dire che le produzioni erano ad altissimo livello.
Produzione ad altissimo livello, guarda, lo dicevamo con Furia ascoltando alcuni brevi estratti prima dei tuoi brani, che li conosciamo bene, però risentendoli oggi all'interno di una programmazione musicale dove abbiamo anche naturalmente i brani attuali,
dove si sta riprendendo le sonorità,
ci stiamo accorgendo che non staccano più di tanto, al di là del fatto che suona comunque come un disco di 30 anni fa, però non staccano più di tanto dalle sonorità che oggi i DJ e i produttori internazionali usano, assolutamente.
No, alcuni brani del mio passato, tipo Future Brain, sono veramente attualissimi. Se consideri che i Purple Machine non fanno altro che fare nel 2021 la musica che facevamo noi.
Sì.
Quindi si sta ritornando alle sonorità e alle melodie. La gente probabilmente ha bisogno di sentire melodie, di poter canticchiare quello che sente.
Va detto che poi erano proprio bravo, infatti le linee melodiche, la forza di quelle canzoni, oltre alla produzione, però la peculiarità, l'italianità che tutti trovavano, anche quando i dischi, poi parliamo del tuo successo all'estero, andavano ovunque, era proprio nella cantabilità, perché poi da ballare non erano neanche facilissime, perché erano lentissime sotto le 100 battute, no? Però c'era una cantabilità unita alle ritmiche e alle sonorità più all'avanguardia.
Sì, è così, anche perché il concetto era poter fare una melodia in inglese che, anche se cantata in italiano, fosse bella, risultasse bella. Infatti tutti i nostri brani, anche se cantarli in lingua italiana, avendo una melodia più bella, non stavano, sarebbero stati belli anche in italiano,
anche se
la melodia vince sempre su tutto.
Certo, anche se la musica italiana, la prima italo disco, non era vista molto bene all'estero, c'era un po' di scetticismo, si diceva ma invece
guarda,
poi è andata alla grande.
Com'era?
Io mi stacco completamente dal fatto di essere un cantante o un interprete di italo disco, perché la nostra è una musica internazionale, la italo disco sinceramente molto basic e non è mai appartenuta alle nostre produzioni.
Ma sai perché, Stefano? Perché io e Furi abbiamo usato il termine italo disco per indicare tutte quelle produzioni.
Sono tutte io che mi stacco ogni volta.
Sì, ma infatti hai ragione,
fai
tu.
Fai bene.
Ma hai ragione, perché ricordo che cos'erano certe produzioni che andavano nelle compilation e nelle discoteche. Il fatto è che poi nel filone italo disco noi andiamo in senso lato, ci abbiamo messo Raff, ci abbiamo dentro My Friends, ci abbiamo messo Righeira.
Made in Italy è perfetto.
Che è infatti un pop made in Italy, gazebo, a tutti gli effetti erano cantautori questi.
Sì, per un mercato internazionale, considera che io e tanti altri abbiamo combattuto alla pari con Michael Jackson, Madonna, sì. George Michael, Springsteen, quindi eravamo a un livello come loro. Come
poi hai fatto 20 milioni di copie vendute, se non sbaglio.
In soli 8 anni però.
Pensa te, appunto, perché poi vabbè il gusto magari del pubblico è cambiato.
Adesso quanto ci mettono a fare 20 milioni di
20 milioni di streaming? Già 20 milioni di streaming ci vuole un po', eh? 20 milioni di dischi.
Se consideri oggi anche il fatto, voglio dire, oggi non si può vivere di musica, perché anche se fai 1 milione di streaming guadagni 2 lire. Noi se vendevamo 1 milione di dischi eravamo milionari.
Ecco, su questo tema però tocchiamo un tasto, perché leggo tante storie, no, di protagonisti anche grandissimi che hanno messo al servizio di quel genere la loro vocalità, la loro presenza fisica, ad esempio.
No,
vabbè,
quello volevo dirlo io, scusami, sono l'unica donna qui e posso dire che c'erano, eravate dei gran bei fighi, cioè.
Diciamo che
tutte bellacce,
eravamo
bellone,
all'avanguardia, cioè, rispetto a oggi noi eravamo progettati per fare successo.
Esatto, oggi non c'è lo studio e la creazione del personaggio.
Esatto, e considera che noi non avevamo tutta la macchina da guerra che hanno oggi gli altri, non abbiamo coach, niente, noi tutto quello che facevamo lo facevamo da sole.
Esatto.
Io mi curavo le scenografie, i costumi, le coreografie e tutto quello che era lo spettacolo. Quindi eravamo avanti, considerando che stiamo parlando di 30 anni fa,
certo.
Io, Cattaneo, penso a quanti personaggi belli ci sono stati nel panorama italiano, eravamo forti.
Quindi nel senso di apparire, perché negli anni 80 c'era tanto la questione dell'apparire, che c'è anche in questa generazione, che però è molto deviato.
Un attimo,
me.
Diverso proprio una cosa, lì c'era una forte identificazione tra la canzone e il cantante, perché comunque partecipava alle trasmissioni televisive, c'erano video incentrati su chi era il titolare del pezzo.
Esatto, oggi c'è uno scopiazzamento vario, ma di originale io non vedo niente. Noi eravamo all'avanguardia perché eravamo originali, ognuno era diverso dall'altro.
Esatto.
Però ecco,
non era nessun altro.
Volevo toccare un tono un po' più triste, perché quello che ha accomunato tante volte molti artisti degli anni 80 è che poi loro non hanno guadagnato per quanto in effetti il disco ha venduto, perché tante volte si partiva giovane, c'erano dei contratti capestro che lasciamo perdere.
Considera che eravamo tutti ventenni, quindi sai, a 20 anni ti interessa soltanto la fama e la popolarità, poi i soldi sono un dettaglio, poi dopo non lo diventano quando diventi grande, però è chiaro che noi tutti, io e tanti altri, potevamo probabilmente comprarci qualche isola da qualche parte con tutto quello che abbiamo guadagnato.
Sì, infatti. Infatti poi rileggere dopo tanti anni certe storie in effetti si è un po' tristi, perché chi contribuisce a creare meriterebbe quella parte. Poi tu parlavi dell'aspetto della presenza fisica, parliamo
dello studio del personaggio che adesso non c'è più,
parliamo anche della presenza scenica,
esiste.
Di come teneva il palco questo ex ragazzo.
No, dico lui sì, e comunque tutta la schiera dei personaggi anni 80 che veramente sapevano come stare su. Adesso no, personaggi non è che ce ne siano, e poi come diceva lui,
penso che stare sul palco deve essere una cosa, è un talento, nel senso che oggi sono tutti molto incentrati e attenti alla vocalità, al tecnicismo, ma Il carisma non può insegnartelo nessuno, quindi il carisma lo fa, se ce l'hai ce l'hai, se non ti attacca al pissero come tanti di quelli di
e poi perdonatemi una piccola cattiveria, ma anche nei protagonisti italiani degli anni 80 che sono andati forte in quel periodo, non so quanti avessero davvero quella presenza scenica, il saper ballare, il sapersi muovere, il saper intrattenere che avevi, Stefano.
In Italia tuttora abbiamo avuto il più grande di tutti, a parte Renato Zero, che lo considero un top high, ma noi abbiamo avuto Ivan Cattaneo, che è Achille Lauro di fare scarpe.
Poi in quegli anni ci voleva anche molto coraggio a porsi come si ponevano i due che citavi, molto di più di oggi.
Oggi speculi sul fatto di essere diverso, giochi anche, ma una volta non era più facile, una volta venivi additato, e io ricordo anche io ai primi tempi, quando ero abbastanza esagerato nel tipo eccetera eccetera, le prime esibizioni era con un tripudio di parolacce sessiste, quindi non era neanche facile, però noi eravamo molto convinti di quello che facevamo, volevamo fare.
C'è da dire che anche tutta la parte ambigua, oh ragazzi, io ero piccolina, ma c'era questa venerazione, quindi funzionava alla grande.
Assolutamente, io avevo tutte le compagne di scuola che erano innamorate di denaro, ma non diciamo una banalità, perché insomma potevi scegliere, ecco, in quegli anni certamente.
Io penso di essere stato, guarda, io sono abbastanza umile, sono modesto perché fa parte del mio DNA, però io per alcuni anni sono stato tra i 5 performance più seguiti d'Europa,
vero,
la classifica dei 5 stellati: c'era George Michael, c'era Simon Le Bon, c'era Billy Idol, c'era Tony Adley, c'era Denaro.
Hai detto nulla,
ma è tutto vero, è questo. Tra l'altro poi tu in particolare nell'Europa continentale, non ricordo in Inghilterra, ma in Europa continentale, Francia, Germania, Spagna, Belgio, ovunque.
Comunque ho preso 8 dischi d'oro, 8 di platino, soprattutto il paese che mi ha dato di più.
Qual era il tuo fortino?
La Germania. Io facevo anche 200.000 spettatori, quando magari la sera prima e durante l'anno avevano fatto 80.000.
Sì. Beh, anche in Italia non andava male, perché sei sempre andato in top 10 in quegli anni. Attenzione, la peculiarità tua e di pochi altri artisti del pop internazionale prodotto in Italia di quegli anni è che tu andavi in classifica con gli album. Tu hai almeno 3 album molto forti, non solo la One Hit Wonder di un singolo e via. Quindi c'è una carriera durata, come dicevi, 7-8 anni nel massimo livello, poi proseguita con altre produzioni ma di minore successo. Ma soprattutto ci sono gli album, che se contiamo nel genere pop dance non sono il prodotto prioritario, no, su cui si punta.
Esatto. Poi considera che da ogni album noi facevamo degli album con 5-6 hit all'interno, quindi ne estravamo 4-5 brani ogni album. E sai, noi andavamo avanti un anno con un album, perché poi avevamo tutti i singoli che tiravamo fuori. E tu considera che soltanto di Don't Break My Heart, il mio più grosso ultimo successo, soltanto di 45 giri abbiamo venduto 3,5 milioni di copie.
Sì, una roba devastante. Ma
adesso invece siamo con Spotify, che consiglia di uscire almeno ogni 2 mesi con un singolo.
Ma lui usciva con 2 mesi o con un singolo anche in quegli anni, perché non 2 mesi, ma ogni 4-5, ogni stagione, ogni cambio di stagione c'era il singolo nuovo di denaro.
Beh, è cambiato, c'è da dire che è cambiato molto, sono cambiate le generazioni, nel senso che oggi nessuno potrebbe più riavere un successo, non solo come il mio, ma neanche come gli altri interpreti degli anni 80, perché le generazioni sono cambiate e conoscono la musica in modo molto così frammentato e non hanno paragoni con quello che è il passato, quindi tutto quello che gli passi va bene. Io sento delle cose che mi chiedo come mai la gente ha voglia ancora di fare musica dopo che hanno sentito.
Per carità, la porcheria c'era anche negli anni 80, in mezzo a tanta roba
ti passa la voglia di fare musica adesso.
Io ho visto un terzetto che mi sono chiesto, sono inorridito, ho detto non ci credo, non ci voglio credere, è meglio a fare più niente.
Ti riferisci a una cantante un po' attempata insieme a un rapper e a un altro personaggio un po' sopra le righe?
Mi piace perché la cantante attempata è una grandissima cantante.
Esatto.
E però che non si rende conto che nelle mani di due...
la usano un po' come oggetto prendi in giro.
Esattamente. E questo mi piace molto.
Io volevo chiedere a Stefano, a Dan Harrow, adesso lui che musica ascolta? In tutto questa,
guarda,
questa
io...
adesso dicono in questo mondo fluido, di musica fluida, che non mi piace neanche.
Stefano, scusa, mettiamo insieme due concetti, rispondi a due cose, quella che ti ha chiesto Furia adesso e l'altra cosa che aggiungo io. In realtà questa attenzione a pubblicare tante canzoni con frequenza mi ricorda invece molto gli anni 80, anche se con una logica discografica diversa, perché allora c'erano i dischi, oggi c'è Spotify, però anche allora anche i grossi nomi, anche Madonna o gli Eurythmics uscivano con un disco, con un singolo ogni tre mesi estratto dall'album, ecco, per dire.
Questo è vero, però avevamo con dei progetti diversi,
uscivamo
ogni due o tre mesi con un brano, quando il brano però aveva già venduto almeno 200-300.000 copie, quindi era esaurito e uscivamo con l'altro in fila.
Invece adesso si bruciano.
Adesso fanno 10 streaming, è finito il gioco, ne fanno un altro, ma non si va da nessuna parte, la musica così in questo modo finisce completamente, almeno in Italia, ma questo succede solo in Italia.
Ecco, per rispondere a Furia, oggi i tuoi gusti musicali dove sono? Nella contemporaneità, poi è chiaro che i classici...
Non solo un gusto, proprio che cosa ascolti? Che cosa ti attira la tua attenzione?
Io sono nato col funky. Quindi ascolto il vecchio funky, ascolto il soul, ascolto la R&B, non ascolto niente di quello che è italiano, non conosco niente, non ascolto neanche la radio.
Quindi tutta roba che, se vogliamo dire, anche il soul e il funky oggi non versano in un buonissimo stato, ma un po' tutti i generi si sono un po' persi.
La musica deve farti vibrare l'anima in qualche modo, e a me sinceramente quando ascolto Fedez non vibra niente, ma neanche come
e dell'elettronica invece, di questa creatività che è un po' ritornata su quei filoni, che oggi non è più soltanto dance, perché parlare di musica dance quando parliamo delle grandi produzioni mi sembra un po' riduttivo, quel filone lì lo trovi creativo o ripetitivo?
Lo trovo, per quello che c'è oggi, creativo.
C'è del buono.
È stato fatto 30 anni fa, no. Adesso, per esempio, io ho fatto, parlando del mio brano nuovo, ho fatto un brano che può sembrare vecchio, ho usato sonorità nuove, però ho usato una melodia, una struttura anni 80, perché è quello che mi appartiene. Io non sono 25 anni che non uscivo con un brano, e se devo uscire sul mercato esco con qualcosa che mi assomiglia, non esco per assomigliare a qualcun altro, per seguire un'onda dell'altro, di altri.
E forse neanche per assomigliare troppo a te stesso di 30 anni fa.
Voglio assomigliare a quello che sono oggi.
Infatti, perché ho trovato una cosa un po' diversa, bisogna dirlo. Furia, parliamo del lavoro nuovo allora di Dan Harrow, perché adesso so che c'è un singolo che si chiama Always, tra poco lo facciamo sentire, mi dirai poi anche quale versione, perché ne ho diverse. A me è piaciuto molto un remix andaluso, che però non so se ho a disposizione in questo pannello che mi è stato inviato con i contenuti. Quella l'avevo ascoltata da un amico che saluto, che è Marco Conti, che me l'ha inoltrata.
Nostro
comune amico. Io devo dire che, se oggi, guarda, lo dico pubblicamente per radio, se io riesco a fare della mia passione un mestiere, lo devo a un consiglio che mi dette lui di rivolgermi a questa radio tanti anni fa, e ne ho fatto la mia professione, quindi gli sono riconoscente.
Sono molto contento.
Ecco, dicevamo, io adesso li ho ascoltati, poi vediamo quale versione mettere, ma c'è un altro progetto, c'è solo una canzone, come ti stai muovendo adesso?
Always, io volevo fare un brano e interagire con tutti i producer amatori e professionisti, quindi ho dato la possibilità a tutti di fare un remix del mio brano. Ho dato la cappella del brano ai file MIDI, e molti amatori l'hanno fatto, gli ho dato il permesso per YouTube, mentre i professionisti hanno fatto delle versioni che saranno all'interno del mix vinile che uscirà a giugno, e in CD. Quindi abbiamo circa 20 producer di nome che hanno remixato Always, perché la musica di tutti, e quindi mi piaceva moltissimo condividere questo brano con chiunque avesse avuto.
Anche perché il remix è anche un modo che apre un po' la mente, no? Perché magari io per fare il remix colgo un aspetto della tua canzone a cui magari anche tu quando l'hai registrata non pensavi, e viene fuori una cosa nuova e diversa.
E il remix è l'anima di ognuno di noi, ognuno si esprime musicalmente come è, come preferisce, per cui la possibilità di fare un remix al tuo gusto personale di un brano già esistente è una cosa carina, infatti ho avuto un grande successo questa cosa. In più Always, tra l'altro, non mi aspettavo tutta questa attenzione, abbiamo venduto la licenza in tutta Europa e il brano sta andando bene, chiaro non ho una major alle spalle, quindi a passettini passettini, ma il brano sta funzionando, quindi sono contento.
È un modo per farlo girare, per farlo muovere in maniera molto più ampia, dare la possibilità di remixarlo in diverse
certo,
situazioni.
Certo.
Ah, una buona idea.
Stai lavorando solo su questa canzone o c'è dell'altro che uscirà?
No, io sono uno che guarda in avanti. Nel senso, o non faccio niente o faccio tutto, quindi stiamo preparando un album, perché una major vuole un album di denaro, quindi stiamo preparando 8 brani, oggi ne ho finito il terzo, che è bellissimo. E a dicembre usciremo con una major in tutto il mondo.
Con una major in tutto il mondo, ragazzi. Allora qui c'è la notiziona che non sapevo.
Perché
grazie
August,
Stefano.
In realtà è stato il mio cavallo di Troia. Quindi sono entrato con il cavallo di Troia e adesso.
Quindi si è mosso davvero qualcosa di importante. Io sapevo che stava andando bene il singolo, ma non pensavo che avesse raggiunto delle attenzioni di questo genere. Perché sai, quando uno sta fuori dalle scene tanti anni non è facile tornare in pista.
No, non è facile, però se pensi che comunque, nel bene o nel male, ho venduto 20 milioni di dischi, qualcuno può pensare anche di poter vendere qualcosina ancora.
Sulla scena
ne sono
stato,
felice. Appunto,
nella musica è regalato, ma così nella vita, ma nella musica in special modo. Quindi se qualcuno ti dà una cosa, perché è convinto di prendere il doppio.
Infatti, ma è bello che ci sia questa opportunità di. Tra l'altro, girava voce di una tua proposta su Sanremo, è vero o no?
Ah, è verissimo. L'anno scorso mi sono proposto con 2 brani stupefacenti in italiano.
2020.
Pensando che bastasse. Scusa?
2020?
Sì, l'ultimo per il 2000.
Ah no, quest'anno. Io infatti ho sentito le voci su quest'anno, non sull'anno scorso, allora per quello non ho capito, scusa.
Su quest'anno. Ho presentato 2 brani belli, pensavo che bastasse la mia biografia, il mio curriculum. Anche perché nessuno di quelli che partecipano e hanno partecipato a Sanremo hanno venduto 20 milioni di dischi. Era bello, pensavo, ma almeno come ospite, invece non sono stato preso. E quindi niente, tutto è nato così. Quindi avevo deciso di smettere con le produzioni, anche se avevo già smesso 25 anni fa. Prima di ricominciare, è arrivato dalla Svizzera questo provino, mi è piaciuto e abbiamo fatto un lavoro di smart working tra Malaga, Milano e Lugano.
Bello, ma Stefano, tra l'altro sarebbe stato un evento clamoroso perché tu non hai mai inciso una canzone in italiano.
No, non ho mai inciso una canzone in italiano, anche se avrei voluto da sempre farla, anche perché mi è stata proposta nell'87, non ci siamo andati perché avevamo altri progetti. Nel 2006 da Pippo Baudo non ci sono andato perché mi aveva dato tipo 7 giorni di tempo per creare un brano, non sapevo dove iniziare.
Non si può.
E niente. Ma adesso uscirà l'album in inglese come denaro e poi uscirà anche Zanzi Stefano in italiano. Però.
Ecco, no, anche perché
su 2 versanti diversi.
La nostra radio ogni anno è tra le tante che partecipano con un inviato che poi lo faccio io dal Festival di Sanremo, per cui sarebbe anche stato bello incontrarsi in quel contesto, che ogni anno raccontiamo proprio dal posto, no? Quindi sono anche le occasioni che abbiamo di confronto con la discografia, ma chissà, mai dire mai, furia.
Poi sai, a un certo punto ti diventi grande, ti rendi conto e sai di essere italiano ed è bello poter pensare di poter fare un pezzo in italiano nella mia lingua, quindi
altri l'hanno fatto, pensiamo a Raf, pensiamo a My Friends, sai, 900, a Alexia, a Spagna, no? Che hanno poi fatto un percorso anche cambiando genere,
stato di personaggi. Sì, ma ci riproviamo, ci ripresentiamo a Sanremo il prossimo anno, non è che
bene, non vedo l'ora. Furia, dicevi?
Ma dicevo, una domanda: come stai? Come è andato questo lockdown, questo post lockdown, perché siamo ancora dentro la pandemia, e soprattutto in Spagna, perché io ho amici che stanno a Nerja, che è in su Malaga, e
li avevamo ospitati in trasmissione proprio perché hanno fatto uno speciale lockdown in Europa e hanno chiamato tutti gli amici che abbiamo individualmente sparti nel mondo, siamo andati a New York, in Giappone, eccetera, e va chiamato proprio lì vicino dove sei tu, anzi magari poi se fuori onda gli dai l'indirizzo va a mangiare lì e si trova pure
esatto,
bene.
Esatto, la bottega a Nerja, la bottega.
Vabbè, allora
come?
Segno.
Segna.
Infatti lo deve segnare.
Da Lucia comunque, e Enzo.
Ecco, allora io adesso andrei ad ascoltare.
No, non mi hai fatto rispondere.
Lo so, ma sono le 7 in combo un giornale radio.
Come è andato? Come stai?
Come è andata a Malaga? Ok.
E come stai?
Allora, io sto molto bene. Il nostro lockdown, a parte i primi 3 mesi che è stato serrato come il resto d'Europa, poi in realtà non abbiamo avuto un vero lockdown. Abbiamo avuto le palestre sempre aperte, sono appassionato di sport, quindi sono riuscito a fare quello che mi piace.
Anche perché tu senza palestra non vivi, quindi.
Fare sport è come usare il silenzio dentale, per me è necessario mantenere il mio umore. Per il mio...
fai bene, fai bene.
Poter allenarmi. E l'abbiamo vissuto abbastanza serenamente, c'è da dire che gli spagnoli, almeno qua a Malaga, sono sempre stati molto attenti, molto prudenti, tutti con le mascherine, attenzione alle regole, quindi io poi noi non siamo dei vivor, quindi sì. Passiamo molto tempo in spiaggia a fare le cose, quindi in locali notturni non li frequento a meno che non si debba lavorare. Sto passata bene e io sto bene.
Bene, tanto abbiamo tutti ormai una certa età, quindi siamo nella stessa barca, Stefano, tranquillo. A parte le località dove viviamo, perché tra Malaga e Tortona, permettimi, con tutto il rispetto.
Quando devo fare gli spettacoli in Italia mi fanno cantare tipo all'una, 1:30. Cioè, io a mezzanotte già ho sonno.
Per
cominciare a cantare per le case degli anziani, così alle 6 dopo la pastina canto
e in ogni modo magari anche quella parte lì fra qualche anno è stata tra quella che ti ha seguito in quegli anni, quindi avrebbe l'opportunità di aprire ad altre generazioni, ma credo che con un brano come questo qualche cosa possa muoversi, e si è mosso infatti anche sulla contemporaneità, perché appunto ci stavi raccontando che c'è molto interesse. Allora, per te e solo per te facciamo partire in ritardo il giorno alle radio, solo perché diamo giustamente l'onore a un ospite che ti ha trattati benissimo, e allora c'è tutto il tempo di ascoltare con calma Always. Devi dirmi se metto il Radio Vocoder Edit o metto Always Radio, quale delle due versioni è più opportuna?
Allora, Always Radio.
Mettiamo la versione radio, perfetto, e te lo c'è entrambe, preferisco che sia l'artista a indicare quella più adatta alla presentazione, perché sono mille remix, magari sono uno più bello dell'altro, me lo vado a perdere. Grazie allora a Stefano Zandri, Dan Harrow, pronto a ritornare, già ritornato con questo singolo che sta muovendo eccellenti numeri sulle piattaforme e che arriva anche in radio adesso.
Grazie
su PNR.
Mille Stefano.
Ci fai un lancio per Radio PNR del singolo?
Sì, innanzitutto voglio ringraziarvi per la bella intervista e il modo garbato in cui mi avete trattato, e adesso lancio il brano Always di Dan Harrow.
Siamo noi che ti ringraziamo e soprattutto sottolineiamo anche noi il garbo.
Grazie.
Che è una cosa che ha davvero caratterizzato questa bella chiacchierata.
Ciao,
ecco il singolo. Ciao Denaro, in bocca al lupo per tutto.
Put on me the blame. Don't forget my number, my white dove. You're always my sweet love. You're always my sweet love. It's for you, maybe just a game. That would be a shame. Don't put on me the blame. Don't forget my number, my white dove. You're always my sweet love. You're always my sweet love.
You're always my sweet love. You're always my sweet love.